Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Perdite forse miliardarie per Credit Suisse. La banca paga il fallimento di un grosso cliente americano, impicchiata al titolo in borsa, conseguenze pure per altri istituti. Il Ticino accelera vaccinazioni anche per gli over 65 con 2 settimane di anticipo. Da oggi possibile annunciarsi somministrazioni già a partire da venerdì. Un'iniziativa per cambiare la legge sulle epidemie, l'annuncia Gastro Suisse, che vuole inserire nel testo un diritto di compensazione per le imprese colpite. Vantaggiosa per la popolazione e anche per l'economia. Simonetta Sommaruga lancia la campagna a favore della legge sul CO2. Le nuove norme, una risposta sbagliata, secondo i referendisti. Molto probabile l'origine animale del Covid-19. Il rapporto degli esperti dell'OMS inviati a Wuhan esclude la provenienza da un laboratorio. La morte negli Stati Uniti di George Floyd, oggi a Minneapolis, al via il processo. Nel giornale un reportage del nostro inviato. Ok su ghiaccio, Dario Bürgler dà l'addio a Lugano ed è vicino all'Ambripiotta. Credit Suisse potrebbe dunque andare incontro a grosse perdite, questo a seguito del fallimento di un fondo di investimento con sede a New York. Il titolo della banca a Zurigo sta subendo un calo molto pesante. Per capire che cosa è successo abbiamo con noi Marzio Minoli della redazione economica.
Sì, buongiorno. Allora, cos'è successo è presto detto. Credit Suisse, con altre banche non svizzere, ha prestato soldi a questo grosso cliente per effettuare degli investimenti in borsa, però a un certo punto si è trovato in difficoltà. Le perdite per la banca svizzera, che non sono ancora quantificate, derivano dal fatto che le banche hanno dovuto vendere i titoli posseduti da questo hedge fund in quanto le garanzie depositate non erano più ritenute sufficienti. Si è applicato quello che in gergo si chiama margin call, ovvero la richiesta di più fondi a garanzia. Allora, perché si sono venduti i titoli? Semplicemente perché il fondo in questione non è stato in grado di versare i soldi richiesti. Ecco quindi che si è iniziato a vendere le posizioni di questo cliente per recuperare il massimo possibile. Il problema qual è stato? Le vendite sono state talmente tante da far crollare il corso di alcuni titoli e quindi non si è riusciti a coprire tutto quanto prestato.
Marzio, sappiamo che dopo la crisi dei subprime nel 2008 i controlli sono molto cresciuti. Come è potuto succedere allora un fatto del genere, di questa portata?
Dunque, le banche solitamente fanno questo genere di operazioni, quindi gestiscono l'operatività di grossi clienti e prestano loro anche i soldi per poter operare a leva, come si dice. Cioè, io posso acquistare ad esempio $1 milione di un titolo, metto a garanzia l'1, il 2, il 5%, però posso prendere anche soldi a prestito. Allora, solitamente queste operazioni non pongono grossi problemi perché i clienti sono solidi, ma in questo caso è andata male anche perché il fondo era molto esposto su alcuni titoli americani e cinesi, soprattutto del settore tecnologico, ritenuti molto rischiosi. Allora, Credit Suisse non ha voluto fare il nome del cliente, ma le solite voci ben informate parlano di Archegos Capital Management, una società fondata da Bill Wang, residente a New York, per gestire la sua fortuna. Un signore che già in passato ha avuto qualche problema con la giustizia in campo finanziario, ma si è ritenuto che dopo 10 anni era giunto il momento di accordargli fiducia a quanto pare mal riposta. Ora aspettiamo di sapere quanto saranno le perdite per Credit Suisse e le altre banche come Nomura, ma appunto si parla già di miliardi.
E staremo a vedere se una perdita di questa portata sarà effettivamente confermata. Marzio Minoli della nostra redazione economica. Voltiamo ora pagina. In Ticino, vaccino anti-Covid viene aperto anche agli over 65. Il cantone poco fa ha comunicato che a partire da oggi, infatti, le persone di età compresa tra i 65 e i 74 anni possono iniziare ad iscriversi per fissare un appuntamento nei 4 centri cantonali. Si tratta di fatto di un'accelerazione sui tempi previsti dal piano cantonale, come ci spiega Alessandro Brogini.
Il Dipartimento della Sanità e della Socialità oggi ha fatto sapere che la disponibilità per questa fascia di età permette ai primi che si iscriveranno di ricevere il vaccino già verso la fine di questa settimana. Se le forniture rimarranno quelle preventivate, si potrà continuare a fissare gli appuntamenti anche settimana prossima. Siamo quindi in anticipo di una 15 giorni rispetto al piano comunicato a marzo per questa fase, la quarta dopo quelle relative agli ospiti delle case anziani, agli over 80 e 75. Ora si scende ancora di 10 anni. Per gli over 65 il vaccino verrà somministrato solo nei 4 centri cantonali allestiti a Giubiasco, Locarno, Lugano e Mendrisio, ritenuto che si tratta di una categoria che ha la capacità di spostarsi facilmente. Sono quindi esclusi gli annunci alle cancellerie comunali o al proprio medico. Gli appuntamenti infatti possono essere fissati solo attraverso la piattaforma online t.ch/vaccinazione.
L'aggiornamento ora sui dati della pandemia. In Ticino i contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 34, non c'è stato alcun decesso. I ricoveri sono scesi a 71, di cui 9 in cure intense. Anche nei Grigioni non ci sono stati ulteriori decessi, i nuovi positivi sono 16, mentre in ospedale si trovano 14 pazienti, di cui uno in terapia intensiva. Il Covid-19 è trasmesso dall'animale all'uomo. La tesi fin da subito privilegiata sull'origine animale della malattia è stata fatta proprio dagli specialisti inviati a fine gennaio in Cina, Wuhan, dalla OMS, il cui rapporto finale è stato pubblicato proprio in queste ore. Ci dice di più Chiara Savi.
Non una fuga da un laboratorio cinese di Wuhan, la tesi più volte ventilata dalla precedente amministrazione americana, che aveva puntato il dito contro l'Istituto di Virologia della città dove si studiano malattie altamente contagiose, viene classificata improbabile. L'ipotesi più accreditata dal gruppo, formato da una dozzina di esperti, che ha lavorato con colleghi del posto, resta quella di una trasmissione da un animale, si pensa al pipistrello, all'uomo, attraverso un ospite intermedio, sempre una specie animale. Questa è la conclusione principale della missione, durata 4 settimane, 2 delle quali trascorse però in hotel in quarantena preventiva, degli specialisti volati a fine gennaio a Wuhan. Una missione che, come si temeva, non ha permesso di fare completa chiarezza sulle origini del coronavirus in questione. Non solo non è stata individuata la specie intermedia che ha ospitato il Covid-19, servono studi più approfonditi sul legame tra animali d'allevamento e malattie emergenti, ma non viene nemmeno esclusa completamente la tesi appoggiata da Pechino di un passaggio attraverso carne surgelata. I dubbi sulla portata della spedizione a Wuhan trapelano anche dall'opinione riportata nel rapporto di alcuni specialisti, che hanno lamentato scarsi margini di manovra nell'indagare. La loro visita, il loro lavoro è stato infatti strettamente inquadrato dalle autorità cinesi.
Un'iniziativa popolare per indennizzare adeguatamente le aziende obbligate a chiudere in regime pandemico, l'ha annunciata oggi GastroSuisse, senza però definirne ancora i contenuti. La Federazione degli Esercenti vuole farlo insieme con altri settori economici duramente toccati dal Covid-19, ai quali lancia un appello alla collaborazione. Ma perché un'iniziativa popolare dopo gli aiuti miliardari già stanziati dal Parlamento? Giampaolo Driussi ne ha parlato con il presidente di GastroSuisse, Casimir Platzer.
Annunciamo questa iniziativa perché l'indennizzo non funziona correttamente. C'è questa legge Covid-19 che per fortuna ce l'abbiamo per adesso, però ha una data di scadenza, il 31 di dicembre di quest'anno, perciò non avremo niente per un'altra crisi, che speriamo che non venga, però non si sa. E perché non abbiamo ancora il testo? Perché andiamo alla ricerca di partner, di un'alleanza forte. Tutte le industrie che sono adesso toccate, pensiamo che ci raggiungeranno, e definiamo il testo con loro.
Proviamo a essere un po' più precisi. Voi vorreste più di quanto è stato definito nella legge Covid dal Parlamento, criteri un po' più precisi, oppure vorreste trasferire quello che è stato deciso dal Parlamento nella legge sull'epidemia?
Il problema nella legge Covid è che c'è questo federalismo che per questa situazione non funziona. Abbiamo degli indennizzi che sono totalmente diversi da cantone a cantone, perché sono i cantoni a decidere. E non è possibile, è questo che bisogna cambiare, e ci vuole probabilmente il peso o la pressione di un'iniziativa popolare, e speriamo che dopo il Parlamento potrà definire questa legge per l'indennizzo o al limite anche fare dei cambiamenti nella legge contro le epidemie.
Ma un'iniziativa popolare potrebbe mettere d'accordo tutti i cantoni e tutti i settori, cosa che non è riuscito in Parlamento?
No, non è andata, perché c'era questo sistema che è stato proposto nella sessione di settembre per i casi di rigore, ma non era l'intenzione di fare degli indennizzi per una seconda onda o per un secondo lockdown. Si è utilizzato questa legge per fare dei cambiamenti, ma non funziona. In tante industrie, in tanti cantoni, l'aiuto non viene con abbastanza soldi per coprire i costi fissi e per quello ci vuole una certa pressione.
Il presidente di GastroSwiss, Casimir Platzer, intervistato a Berna al termine della conferenza stampa in cui è stata annunciata l'iniziativa popolare per indennizzi adeguati. E restiamo a Berna anche col prossimo contributo: dimezzare entro il 2030 le emissioni di gas serra rispetto al 1990, onorando così gli obiettivi climatici contenuti nell'accordo di Parigi. E questo è lo scopo della nuova legge sul CO2, sulla quale saremo chiamati a votare il prossimo 13 giugno. Con incentivi finanziari, investimenti e nuove tecnologie, il Consiglio federale, che oggi lancia la campagna, intende reagire al cambiamento climatico, fornendo tuttavia le risposte sbagliate, questo perlomeno secondo i referendisti. La corrispondente Anna Riva.
Si avvicina inesorabile il momento in cui l'era di petrolio, carbone e gas sarà infine costretta a cedere il passo all'epoca delle tecnologie rispettose dell'ambiente. Allora la Svizzera, particolarmente colpita dal riscaldamento globale per la sua conformazione territoriale, dovrà farsi trovare pronta. La consigliera federale Simonetta Sommaruga.
La legge sul CO2 è un'opportunità. Un'opportunità per il clima e un'opportunità per la Svizzera e la nostra economia.
La legge, sostenuta dai cantoni, è secondo le autorità socialmente equa, dato che le tasse prelevate saranno in gran parte rimborsate alla popolazione. Da parte sua l'economia, che sostiene in larga parte il progetto, per la ministra dell'ambiente non può che rallegrarsi della direzione che si intende intraprendere. Con la nuova legge le aziende potranno beneficiare di condizioni quadro attrattive e sicurezza pianificatoria. Potranno inoltre immettere più rapidamente sul mercato soluzioni rispettose dell'ambiente. Ciò accelererà il progresso tecnologico e creerà nuovi posti di lavoro. Al contempo la Svizzera ridurrà la sua dipendenza dai gruppi petroliferi esteri. Tesi queste che non convincono Thomas Hurter, consigliere nazionale UDC e presidente dell'Automobile Club svizzero. Sono tre i motivi per opporsi a questa legge. In primo luogo è un freno all'innovazione. All'economia e alla popolazione viene infatti sottratto del denaro che sarà poi ridistribuito. Secondariamente si avrà una disparità di trattamento all'interno della popolazione. Chi vive in campagna o ha necessariamente bisogno di una vettura per gli spostamenti sarà penalizzato. Infine, la legge è dannosa per l'economia, in particolare per quelle piccole e medie imprese che non possono fare a meno di servirsi di veicoli. Una paura questa che Simonetta Sommaruga ha tentato di fugare parlando della futura disponibilità di veicoli con consumi ridotti di benzina e diesel, cosa che comporterà un calo delle spese di carburante e dello sviluppo del mercato delle auto elettriche. Ma per Hurter c'è un altro punto dolente: le tasse. Negli ultimi 10 anni la Svizzera ha ridotto del 24% le emissioni di CO2 pro capite. Se andiamo avanti così, entro il 2030 i valori saranno calati del 50% e senza questa legge, perché le aziende possono investire nell'innovazione gran parte dei soldi che guadagnano. Inoltre, a livello globale, la Svizzera è responsabile solo dell'1% delle emissioni di CO2. Ciò non significa che non si deve agire, ma dobbiamo considerare che tutto quello che facciamo ha un effetto contenuto sul clima mondiale. La politica climatica dei prossimi anni sarà dunque decisa il 13 giugno.
Torniamo ora sulla giornata elettorale che ieri ha confermato in Svizzera a Romanda l'avanzata della sinistra nei centri urbani. Oltre all'entrata nel governo ginevrino della Verde Fabien Fischer, che sposta il baricentro del Consiglio di Stato a sinistra, in diverse città vodesi i candidati rossoverdi hanno letteralmente fatto man bassa dei municipi. Quali le ragioni? Lucia Mottini ha sentito in proposito il politologo Andrea Pilotti dell'Università di Losanna.
Non vi è solo la conferma di Losanna con 6 municipali su 7 rossoverdi, ma anche i Verdon, Vevey, Montreux e Renon hanno una solida maggioranza di sinistra. Come si spiega questa avanzata, benché la destra sia la maggioranza a livello cantonale?
Ma credo che è riconducibile a una profonda trasformazione delle città, che è una tendenza anche osservabile non solo nel Canton Vaud, ma in diverse realtà urbane svizzere, con una trasformazione della popolazione, con il ritorno in città e con un ritorno anche importante di popolazioni con livelli anche salariali medio-alti, ben formate, quindi con formazioni anche universitarie. Sono profili che diversi studi anche elettorali dimostrano come essere profili che sostengono sempre più i partiti di sinistra e che cercano anche dei servizi, delle possibilità che ritrovano nelle città. sono anche popolazioni magari che rinunciano più volentieri alle automobili, sono anche disposte a pagare qualcosa in più in termini di imposte questa volta, ma per avere anche un servizio in termini di trasporti pubblici efficiente. Quindi questo spiega anche perché PS e Verdi da questo punto di vista siano anche, come dire, favoriti.
Ma nel Canton Vaud il successo della sinistra non è anche legato a una maggiore capacità di unirsi rispetto alla destra?
Sicuramente la sinistra ha dimostrato che l'unione fa la forza. E questa è stata una strategia che si è arrivata vincente da, direi, almeno una quindicina di anni. Vi è l'esempio della città di Morges, dove la destra, caso piuttosto unico, si è mostrata compatta ed è riuscita a rovesciare una maggioranza quasi storica, insomma, della sinistra nella città.
Andrea Pilotti, stiamo vivendo anni in cui la mobilitazione dei giovani per il clima e delle donne per la parità è particolarmente forte. Questa avanzata della sinistra è un effetto contingente o ha radici solide?
Questa forza della sinistra nelle città è un fenomeno comunque che osserviamo da almeno 20 anni. Vero è che nel caso specifico vaudese un altro aspetto importante da sottolineare è anche, come dire, la capacità delle forze di sinistra vaudesi nel reclutare un nuovo personale politico, un personale politico giovane, e quindi può anche assicurare un futuro politico alle due forze, mentre PLR e UDC hanno una maggiore difficoltà, soprattutto l'UDC.
Andrea Pilotti, docente e ricercatore all'Università di Losanna. Ha già provocato un calo del prezzo del petrolio la notizia proveniente dall'Egitto del disincaglio questa mattina della Ever Given. L'operazione non è però conclusa, restano ancora diversi interventi da compiere prima di rimettere il portacontainer in navigazione e far così riprendere a pieno ritmo il traffico nel canale di Suez. I dettagli con Paola Nurmer.
Si è dovuto attendere il ritorno dell'alta marea per ricominciare le operazioni destinate a far ripartire la nave portacontainer incagliata da quasi una settimana nel canale di Suez. Alla fine lo sforzo immenso di decine di uomini ha consentito di raddrizzare parzialmente il gigantesco mercantile che ostruiva completamente il passaggio. Adesso la poppa, che era praticamente attaccata a una delle due sponde, si trova a 102 metri dalla riva, mentre i rimorchiatori e le draghe hanno liberato quasi completamente la prua, scavando sotto lo scafo e pompando acqua, ma la bassa marea ha rallentato infine i lavori. Adesso si attende che la nave possa galleggiare di nuovo per essere trasportata in un'area più ampia e far riprendere così il traffico marittimo ai quasi 400 cargo che attendono il loro turno per attraversare il canale in entrambe le direzioni. È stato calcolato che una nave che da Rotterdam deve dirigersi a Taiwan passando da Suez impiegherebbe 25 giorni e mezzo in media, navigando intorno all'Africa invece almeno 34. La notizia della liberazione quasi completa della Ever Given ha scatenato gli entusiasmi degli equipaggi impegnati nei lavori di soccorso e ha subito avuto ripercussioni sul prezzo del petrolio, che a metà mattinata registrava un calo del 2% a $63 al barile.
Il nostro ultimo contributo ci porta negli Stati Uniti, dove oggi si apre il processo contro Derek Chauvin, il poliziotto incriminato per la morte dell'afroamericano George Floyd nel maggio dell'anno scorso. L'episodio, lo ricorderete, provocò non solo proteste in tutto il paese, ma anche un dibattito sui tagli ai fondi per la sicurezza. La città del Minnesota, dove i crimini sono aumentati nell'ultimo anno, aveva deciso di smantellare il dipartimento di polizia, salvo poi fare marcia indietro e forse a decidere. Saranno ora i cittadini con un referendum. Il nostro corrispondente Emiliano Bosse è andato a Minneapolis. Sentiamo il suo reportage.
Il ticchettio della pioggia batte sul gazebo di plastica. All'interno si raccolgono firme. Siamo davanti al memoriale di George Floyd, morto proprio qui, all'incrocio della 38esima strada. E ora, da qui, gli attivisti di una trentina di associazioni vorrebbero far partire il cambiamento. Catherine spiega a due giovani l'oggetto del referendum: trasformare il dipartimento di polizia.
There are segments of Minneapolis that want to abolish or defund police.
Jerome Rankin è uno dei promotori. Dice che qualcuno a Minneapolis vuole abolire la polizia o tagliare i fondi agli agenti, ma questo non è l'oggetto della petizione.
We're asking for a Department of Public Safety that...
Chiediamo la creazione di un dipartimento di pubblica sicurezza basato sull'equità. In una città con enormi disparità razziali, vogliamo che la gente si senta al sicuro non solo dai crimini, ma anche da chi dovrebbe far rispettare la legge.
Servono 20.000 firme entro le prossime settimane per lo svolgimento di un referendum a novembre. Ne mancano ancora parecchie. Nei mesi scorsi, il Consiglio cittadino di Minneapolis aveva già autorizzato la sostituzione della polizia con una struttura più articolata di protezione pubblica, decisione però bocciata da una commissione di funzionari.
That's why I signed.
Burocrati non eletti, tocca invece a noi cittadini scegliere, afferma Maria, papà cinese e mamma americana. Per questo lei è venuta qui a firmare.
Nessuno pensa di cancellare la polizia dalla sera alla mattina, ma chiunque immagini un sistema di sicurezza radicalmente diverso sa che è necessario un modello di polizia con meno violenza e più responsabilità per chi commette abusi.
Something with less violence, something with more accountability.
Defund the police!
We want mental health care!
Oltre alle proteste in tutta l'America e nel mondo, la morte di Floyd aveva rilanciato le richieste di ridimensionare la polizia e destinare più fondi a progetti sociali e prevenzione. Ma qui a Minneapolis, dove i crimini sono fortemente aumentati nell'ultimo anno, c'è chi chiede più agenti.
We are here for the people of Minneapolis.
Come Katie Spann, che insieme agli altri abitanti in una zona nord della città ha fatto causa al sindaco perché non garantisce sicurezza ai suoi residenti. Anche gli abitanti del quartiere dove è morto Floyd invocano una riforma della polizia. Susan Heinemann abita all'angolo della piazza che ormai porta il nome dell'afroamericano. È tuttora occupata, chiusa al traffico con blocchi di cemento e in parte controllata dagli attivisti.
We want to end qualified immunity.
Spiega che occorre innanzitutto eliminare la cosiddetta immunità qualificata, che quasi sempre per i poliziotti si trasforma in impunità, anche in caso di violazione dei diritti umani. A far sentire la propria voce e a firmare per il referendum arriva anche Brianna, 24 anni, una figlia di 9. Lavora proprio nel mini supermarket davanti al memoriale di George Floyd. Sembra che i poliziotti non proteggano le persone come me, afroamericane. Ci ritengono subito colpevoli, fino a che non è provata la nostra innocenza. Dovrebbe essere il contrario.
We're typically more guilty until proven innocent when it's supposed to be the other way around.
Un reportage di Emiliano Boss. Tocca ora allo sport. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.